Allora, sono le 12.33, torniamo in voce come anticipato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Alfredo Cospito. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci, allora facciamo un po' il punto rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni. Non ci stupisce che la Procura abbia chiesto che Cospito resti collocato stabilmente, come dicono loro, nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, sempre in stato di detenzione carceraria a regime di 41 bis, e la richiesta avanzata ai giudici della sorveglianza si basa sulle condizioni di salute invariate ma gravi di Alfredo, che è ricoverato, lo abbiamo detto, nell'ospedale, ma come soluzione temporanea e non stabile. Il parere negativo ai domiciliari invece si basa sul fatto che la sua condizione grave sarebbe autoindotta, e su questo scrivono i giornali stamattina, c'è già giurisprudenza della Cassazione. Ora Alfredo non assume più nemmeno gli integratori, lo sappiamo che in questi mesi ha assunto intermittenza, solo acqua con sale o zucchero, ha avuto una crisi cardiaca alcuni giorni fa, e i giudici adesso hanno 5 giorni per decidere dopo la Camera di Consiglio. Ieri Alfredo ha fatto delle dichiarazioni davanti ai giudici della sorveglianza, ha detto che sarebbe disposto a recedere dallo sciopero della fame purché il tribunale di sorveglianza liberi altri detenuti attualmente sottoposti al 41 bis, persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dopo 30 anni di 41 bis. Questo è il nucleo della lotta di Alfredo, peraltro, no? A dispetto di quanto hanno scritto e scrivono spesso i giornali di uno sciopero fatto per lui, in realtà lo sciopero della fame di Alfredo è una lotta politica per tutti e tutte.
Sì, questa è la domanda.
Questo è un riassunto di quello che è successo nei giorni scorsi. La domanda è se ci puoi fare un punto anche più tecnico. Ovviamente il mio era un punto di informativo, ecco, rispetto a.
Allora. Ok. Sì, guarda, in primo luogo chiaramente mi preme, ma chiaramente non lo faccio solo per lei, salutare tutti coloro che sono sottoposti chiaramente a provvedimenti restrittivi della propria libertà. In particolar modo in questo momento il mio pensiero va ad Anna, che è ristretta nel carcere di Rebibbia femminile nella sezione di alta sorveglianza, per cui diciamo, me lo sentivo veramente da questa mattina quando sapevo che avrei compiuto comunque questa chiacchierata con voi, volevo farlo. Troppe volte sono intervenuto senza ricordarla, mentre invece lei è una parte di tutta questa vicenda, quantomeno perché è coinvolta. Molto spesso tendiamo a focalizzare la nostra attenzione solo su Alfredo, ma Anna è vittima come Alfredo, o ai noi vittime e carnefici in tutta questa vicenda, ha diverse trasposizioni è di difficile individuazione, comunque vittima di provvedimenti draconiani assunti anche contro Alfredo, ma anche contro Anna, soprattutto per quello che riguarda la riqualificazione giuridica in strage politica compiuta dalla Cassazione nel luglio scorso. Detto ciò, mi preme anche ricordare un'altra vicenda processuale che è altrettanto assurda e riguarda invece Juan Sorroche, un altro compagno anarchico, che per il quale martedì prossimo a Venezia si terrà l'udienza presso la Corte d'Assise d'Appello. Juan è stato condannato nello stesso mese di luglio in cui Anna e Alfredo sono stati destinatari di questa riqualificazione giuridica assurda in 285, e appunto reato praticamente mai ritenuto sussistente da alcun giudice, neppure dal pubblico ministero, mai quasi mai contestato in oltre 70 anni dal dopoguerra ad oggi, se non in occasioni di fatti estremamente gravi di matrice neofascista, e tra l'altro valutati contestualmente tutta l'attività realizzata e passata sotto il nome di strategia della tensione negli anni 70, e a differenza appunto di questi rarissimi casi vediamo due anarchici che sono stati condannati, appunto Anna Alfredo, per questo reato così grave. Perdonatemi questa parentesi, questa digressione, però è importante anche per ricordare Juan, perché nello stesso mese Kwan ha riportato una condanna a 28 anni di reclusione, 28 anni di reclusione per un altro fatto analogo a quella di Fossano, ovvero per due ordigni che non sono neppure esplosi, il secondo non è neppure esploso, in cui nessuno ha riportato nemmeno un graffio tra operatori di polizia e quant'altro, o dal chiaro significato intimidatorio e pertanto simbolico, certamente per tutto quello che è emerso nel processo e che avrebbe dovuto condurre il giudice a ben altro, ben altra conclusione, Kwan in qualche modo è stato ricondotto al pari di Anne Alfredo in questa nuova politica criminale che evidentemente la Direzione Nazionale Antimafia Antiterrorismo nonché le diverse procure, le diverse DDA antiterrorismo che in Italia trovano appunto il coordinamento nella DNA hanno ritenuto di imprimere nei confronti del movimento anarchico, ovvero chi compie anche atti che hanno il chiaro evidente significato intimidatorio e pertanto non effettivo, comunque per quel gesto deve riportare sanzioni penali talmente gravi da dissuadere tutto l'ambiente, tutto il contesto dal reiterare condotte simili. Per cui ci tenevo perché Kwan è stato uno delle persone, uno dei compagni anarchici che insieme ad Anna hanno, insieme a tanti altri bisogna dire, hanno solidarizzato con lo sciopero della fame di Alfredo, e spesso non viene ricordato se non nel primo periodo, quello di ottobre, nel quale si parlava di Anna Alfredo e Kwan, in qualche modo menzionandoli tutti e tre. E Kwan è un altro delle vicende di cui dovremmo sicuramente occuparci anche nelle prossime settimane, almeno a mio giudizio. Detto ciò, ieri si è tenuta quest'udienza e non ci aspettavamo chiaramente un parere favorevole da parte della Procura Generale. Tra l'altro la Procura Generale Milano ha concluso in maniera conforme e coerente con quanto statuito, quanto deciso dalla Procura Generale di Sassari, perché ieri c'è stata questa singolare situazione in cui due udienze, tutte e due per la medesima avente ad oggetto la medesima richiesta, si tenevano presso il Milano, presso innanzi all'autorità giudiziaria di Milano, al Tribunale di Sorveglianza di Milano e al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. E quella di Sassari era stata intrapresa su sollecitazione della Procura Generale di Torino, che aveva a metà dicembre richiesto di valutare la compatibilità di Alfredo con il regime detentivo. Chiaramente quella di Milano invece è stata intrapresa da noi, da me, perché chiaramente le condizioni di Alfredo stanno di giorno in giorno peggiorando. In particolar modo, come ricordavate voi, il 21 vi era stato questo episodio che aveva estremamente allarmato tutti, in quanto Alfredo aveva accusato i sintomi, i segnali di un infarto, ovvero l'angina pectoris, per cui questo dolore, questa pressione sul petto accompagnato un formicolio a un disturbo ad uno dei due braccia. E tutto questo accompagnato da un tracciato elettrocardiografico che aveva effettivamente evidenziato un'anomalia del tracciato, ovvero due picchi che in realtà non avrebbero dovuto essere presenti qualora le condizioni del cuore si avesse effettivamente compiuto i battiti in maniera regolare. La situazione più assurda che ci siamo trovati ieri è che la direzione sanitaria dell'ospedale ed in particolar modo del reparto in cui è ristretto Alfredo ha in realtà affermato esattamente il contrario, ha affermato e ha inviato una relazione ai magistrati di sorveglianza per dire che Alfredo in realtà era sintomatico e che quell'anomalia di tracciato era nient'altro che un difetto che evidentemente era avvenuto nel tracciamento compiuto dalla macchina, addirittura allegando una letteratura scientifica in inglese che accrediterebbe il fatto che quella macchina è soggetta a registrare un qualche cosa che in realtà non ricorre. È una vicenda, questa è stata effettivamente una situazione assolutamente singolare e gravissima, chiaramente nella sua singolarità, perché un sanitario ha oggettivamente negato una circostanza verificatosi, ovvero che Alfredo nel giorno 21 ha lui stesso allarmato sia l'agente di custodia che è all'esterno della sua stanza di ospedale, che poi comunicato attraverso questo agente di custodia al medico di turno, ovvero l'insorgenza di questa duplice sintomatologia. Beh, questa circostanza è stata negata, ovvero è stata dichiarata esattamente il contrario, ovvero che quel tracciato così anomalo era da ricondurre a un errore della stessa macchina medicale, in quanto in realtà il freddo sarebbe stato asintomatico. Ciò non si comprende evidentemente, ma questa è solamente una, perché dovremmo probabilmente ragionare in termini di fare una vera e propria trasmissione, perché altrimenti perché è solamente una delle singolarità delle evenienze che si sono verificate proprio in vista di queste due udienze che si sono tenute, perché un'altra è legata alla circostanza che la Procura Generale di Torino, nonostante non avesse alcuna competenza in ordine a questa duplice procedura, ha addirittura disposto una consulenza medico-legale, inviando in 41 bis, nel reparto del 41 bis, un medico per accedere a dei dati riservati, chiaramente legati alla salute di Alfredo, per cui dati sensibili, per poter svolgere una consulenza che non era assolutamente titolata a compiere. Tutto questo per poi concludere nei termini che Alfredo tutto sommato sta bene lì dove sta, per cui va bene che rimanga al 41 bis. Singolare, perché quella stessa Procura Generale era la medesima che presentai al ministro Nordio la prima richiesta di revoca anticipata del 41 bis, fece di tutto per essere accreditata come ulteriore autorità da tenere in considerazione per acquisire un parere in ordine alla richiesta formulata dalla difesa. Vi ricorderete senz'altro che il ministro Nordio poi si attesterà esattamente sul parere della Procura Generale, in qualche modo escludendo dal suo perimetro valutativo gli ulteriori tre pareri che invece volgevano a favore dell'istanza difensiva. Per cui ci sono proprio situazioni assolutamente di scarsa comprensibilità, se non con un irrigidimento e una volontà di non cedere in alcun modo. Perché questo? Perché certamente Alfredo, come hai ricordato tu, si è autoindotto la sua patologia, e oggettivamente vi è giurisprudenza che dice qualora vi sia un abuso del diritto, poi il detenuto stesso non può invocare un differimento della pena per qualcosa che sostanzialmente si è cagionato da solo. E su questo certamente vi è giurisprudenza, vi è copiosa giurisprudenza, possiamo dire che vi è giurisprudenza consolidata, o come suol dire diritto vivente, cioè sostanzialmente è l'interpretazione che viene data, se non fosse che vi sono altri parametri valutativi, e questo non è il parametro esclusivo, ovvero Alfredo è comunque sottoposto in una situazione che ne viola tutti gli ulteriori diritti che in realtà avrebbe la possibilità di esercitare. Che cosa vuol dire? Che la soluzione adombrata e realizzata nella misura in cui è stato posto nel reparto ospedaliero in realtà impedisce ad Alfredo, se certamente è stata compiuta per qualcosa che Alfredo ha determinato con una sua scelta consapevole, però sostanzialmente è limitativa, viola e mutila ulteriori diritti che ha, ad esempio all'aria, ad esempio alla socialità, ad esempio ad incontrare persone, che in realtà la situazione ospedaliera nello specifico, ovvero come realizzata concretamente, non gli consente. Perché? Perché all'interno di questo reparto vi sono più celle dove normalmente sono allocate 4 detenuti, per cui comunque mantengono un minimo di socialità nonostante siano malati. Alfredo è una cella singola, Alfredo non ha possibilità di nemmeno affacciarsi per vedere un raggio di sole, perché in questa sezione ospedaliera, in questo reparto ospedaliero, che è una sezione penitenziaria a tutti gli effetti, non è prevista alcuna aria. Alfredo avrebbe la possibilità, perché non è allettato Alfredo, per cui avrebbe la possibilità comunque di godere di residui margini di diritti che comunque potrebbe validamente esercitare. Beh, tutto questo in realtà la soluzione così come realizzata dall'amministrazione penitenziaria in realtà concretamente lo impedisce, lo mutila, lo vanifica. E se pensiamo ulteriormente che la stanza in cui Alfredo è rinchiuso 24 ore su 24 in isolamento, non ha neppure una finestra, a differenza almeno delle altre celle, che appunto queste con quattro detenuti, che almeno una finestra in cui entra un raggio di luce ce l'ha, in realtà queste, diciamo, la violazione di questi ulteriori diritti che potrebbero essere effettivamente esercitati, ma non lo sono, ma i quali non sono concretamente esercitabili, in realtà viola parametri non solo internazionali, come quelli del Patto internazionale per i diritti politici e civili delle Nazioni Unite, agli articoli 7 e 10, ma anche l'articolo 3 della CEDU, ma anche l'articolo 27 della Costituzione, ovvero sono quei trattamenti inumani e degradanti che violano la dignità e l'umanità della pena di Alfredo. Questi sono dei parametri che devono essere tenuti in considerazione dal Tribunale di sorveglianza nel momento comunque in cui si esprime in ordine alla compatibilità della condizione di Alfredo con la detenzione. Ulteriore profilo che in realtà dovrebbe essere tenuto in considerazione e che la Cassazione oggettivamente ritiene sussistenti delle violazioni qualora questi parametri vengano violati, è quello comunque di un diritto alla rieducazione, che comunque anche in situazioni di quel genere devono essere comunque sia garantite. Se noi pensiamo che la rieducazione è violata già dal 41 bis per come consegnato, lo è ulteriormente violato nella misura in cui Alfredo si trova in quel reparto ospedaliero, per cui in realtà vi sarebbero altri parametri che potrebbero condurre, ma non ci facciamo grandi, non mi faccio grandi illusioni o voli pindarici in relazione alla possibilità di accoglimento. Abbiamo trovato fino ad oggi tutte porte chiuse e una inaccoglibilità a priori di natura politica, che certamente di giuridico ha ben poco, per cui non pensiamo che anche in questo caso si possa effettivamente accedere a dei risultati. Però perché tutte queste forzature di cui parlavo prima? Perché forse sì, nonostante ricorra la condizione dell'autodeterminazione dello stato di afflizione e di patologia di Alfredo, in realtà vi sarebbero altri parametri che comunque astrattamente sarebbero valutabili per un accoglimento. Pertanto forse la ragione anche di giungere a forzature per cui il procuratore generale addirittura fa fare una consulenza nonostante pacificamente, adesso non me la faccio lunga da un punto di vista normativo, ma l'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza, esclude chiaramente che il pubblico ministero dell'esecuzione, per cui quello di Torino, possa aver competenza in ordine a un qualcosa che è relativo allo stato detentivo di Alfredo in Sardegna o in Lombardia, così come per cui rendendo impossibile non solo la richiesta di valutazione della compatibilità compiuta a dicembre, ma tanto più quella addirittura di aver nominato un consulente da inviare in un reparto di 41 bis per accedere a determinati dati che sono assolutamente riservati e sensibili, così come probabilmente la forzatura compiuta dal dirigente sanitario di questa sezione è probabilmente dovuta e determinata dalla necessità comunque di affermare che tutto sommato Alfredo sta benone e può rimanere lì dove sta. Se consideriamo che gli stessi operatori sanitari erano quelli che avevano vietato ad Alfredo, cioè non concesso il nulla osta per farlo andare ad opera e partecipare in videoconferenza, proprio perché le sue condizioni di salute sono così minate da evidentemente non essere neppure compatibile con un tragitto in furgone dall'ospedale San Paolo al carcere di Opera, che distano non più di qualche chilometro. Però appunto poi nel momento in cui bisognava rappresentare questa condizione di salute ai magistrati di sorveglianza è stato ritenuto che sostanzialmente no, minimizzando l'episodio del 21, e sostanzialmente sì, chiaramente la condizione è precaria, però diciamo contenibile e gestibile all'interno di quel reparto. E concludo questa breve ricostruzione, narrazione, appunto poi rinviando, magari quando avremo un pochino più di tempo si potrà fare un aggiornamento di studio, comunque un pochino più articolato, dicendo che Alfredo sicuramente, non posso dire esattamente quello che ha detto Alfredo, però certamente la circostanza che ha dimostrato sempre la profonda umanità e la profonda coerenza di cui è portatore, dicendo: guardate che se non mi volete liberare ma volete tanto che io smetta lo sciopero della fame, guardi, io sono anche disposto ad accettare di essere sepolto vivo, di morire dentro, non potendo crescere, non potendo leggere, non potendo studiare, non potendomi informare, non potendo scrivere, non potendo ricevere, però una cosa, subordino questa mia rinuncia a una cosa sola: liberate quei detenuti che ho incontrato presso il SAI di Milano, presso questo reparto clinico all'interno del carcere di Opera, che sono oltre ottantenni, ottuagenari, che stanno in precarissime condizioni di vita, probabilmente prossimi ai decessi, in stato cognitivo assolutamente pregiudicati, che hanno un unico desiderio di poter abbracciare moglie e figli prima di morire. Guardate, se vi va di assumere una decisione di umanità nei confronti di queste persone, io sono anche disposto ad accettarlo, se è tanto l'obiettivo che volete è che io smetta. Ulteriore cosa che ha detto, ha richiamato i giudici che appunto hanno sempre questo, e la magistratura che ha sempre questo atteggiamento di osservanza nei confronti della legge, della Costituzione, dei principi di umanità e di quant'altro, dicendo: bravo, ma come potete contemplare e contemperare il vostro atteggiamento così affermato e poi le condizioni in cui mantenete i detenuti nel 41 bis o nel SAI stesso, persone che sono paralizzate completamente e costrette a letto senza possibilità neanche di deambulare, ma che voi comunque continuate a mantenere in carcere, continuate comunque a mantenere il 41 bis. Questo, diciamo, in estrema sintesi quanto avvenuto e quelle che sono le situazioni, diciamo, un po' più scabrose di cui abbiamo avuto contezza nella giornata di ieri.
Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per questi aggiornamenti, aspettiamo nei prossimi giorni la decisione dei giudici della sorveglianza di Milano sull'istanza di differimento della pena ai domiciliari e anche dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, che si dovrebbero pronunciare entro 5 giorni, è corretto quello che ho detto?
Sì, è corretto, corretto, salvo poi che verosimilmente una delle due procedure dovrà essere questo, diciamo, è anche una questione di natura pregiudiziale che ha sollevato la Procura Generale, dicendo che c'era oggettivamente un problema nella misura in cui due autorità giudiziarie di Sassari e di Milano erano chiamate sostanzialmente a pronunciarsi sulla medesima istanza e sul medesimo soggetto. E a mio parere dovrà essere risolta nella misura in cui Sassari verosimilmente si dovrebbe dichiarare e dovrebbe dichiarare inammissibile proprio tutta la procedura, perché in realtà viziata dal soggetto proponente, ovvero da quella Procura Generale di Torino che non ha alcun titolo ad esprimersi su un detenuto ristretto presso un carcere in Sardegna. Però appunto c'è anche un altro principio eventualmente, che è quella della perpetuatio iurisdictionis, che potrebbe invece ritenere che Sassari assorba Milano. Queste sono questioni chiaramente di natura giuridica sui quali i giudici sono chiamati a pronunciarsi. Comunque ho fatto una questione formale ieri per Sassari, dicendo che a giudizio di chi gli parlava sostanzialmente la loro procedura non aveva ragione di essere stata intrapresa e protratta nel tempo, perché in realtà il soggetto proponente, ovvero la Procura Generale, non era un soggetto titolato ad instaurarla. Vedremo 5 giorni, speriamo, senso, verosimilmente ci sarà lunedì, io ritengo, questa decisione, e poi vediamo, perché ci sono ulteriori passaggi, di iniziative ne abbiamo provate comunque a coltivare delle altre, vi è chiaramente le giurisdizioni internazionali che comunque già in parte sono state adite e ulteriormente potranno essere alle quali ci si potrà invocare per tentare di risolvere questa situazione. È chiaro che però ogni giorno in più di sciopero della fame è un giorno, un giorno in più su una condizione assolutamente pregiudicata e precaria.
Certo.
Speriamo di riuscire comunque a risolvere questa lunghissima iniziativa o lunghissima vertenza in termini favorevoli per Alfredo.
Grazie, grazie mille, ci aggiorniamo nei prossimi giorni allora.
Senz'altro, grazie a voi, ciao. Buona trasmissione,
grazie, ciao.